Eccoci al nostro consueto appuntamento mensile. Benvenuti ai nostri ascoltatori, benvenuti ai telespettatori che ci guardano su YouTube e soprattutto quanto sono felice, voi non sapete quanto, di avere come ospite Stefania. Stefania, quindi benvenuta Stefania.
Grazie, buongiorno a
Il
tutti.
nostro pianeta famiglia, questo è il nostro pianeta famiglia. Noi stiamo indagando, stiamo esplorando questo pianeta per scoprire quelli che sono i limiti, le fragilità e le bellezze. E io sono molto felice e molto onorata di avere Stefania, che oltre ad essere, non lo nascondo, una carissima amica, è una mamma e come tutte le mamme, questo lo voglio spiegare, è speciale, come qualsiasi mamma. E chiederei a Stefania di, se ci vuole raccontare. Anzi, mi autosvelo subito. Abbiamo deciso di fare questa diretta con Stefania perché il 21 marzo è la giornata che celebra le persone con sindrome di Down. E Stefania ha un figlio pazzesco, di cui io sono perdutamente innamorata. Però lascio a lei di raccontarci la sua storia, perché è una storia di una mamma, di un papà, ma di una famiglia e dove la bellezza di Pierre può splendere grazie anche alla bellezza di una famiglia che altro non fa che la famiglia.
Grazie dell'invito, sono molto, molto contenta di partecipare a questa trasmissione, di poter dare comunque anche la nostra esperienza, che è quella di una famiglia normalissima, comunissima, resa speciale dalla nascita di un figlio con la sindrome di Down. Ti ringrazio per le belle parole. Sì, Pierre è speciale, ma è speciale come tutti gli altri figli, anche se lui è quello che completa la nostra famiglia. E, ovviamente siamo io e Gianluca, siamo sposati da 16 anni e abbiamo quattro figli, il più grande ne ha 15, l'ultimo ne ha 5 e mezzo. E quando, dopo 3 anni di matrimonio, avevamo già Daniele, il grande. E abbiamo deciso di avvicinarci al mondo dell'adozione perché avevamo sempre avuto questo desiderio, ne abbiamo parlato nei 2 anni di fidanzamento, avevamo comunque il desiderio di aprirci anche all'adozione. Non è stato facile il percorso, come tutti sanno, perché per adottare sono pratiche lunghe e per noi è stato un po' più, tra virgolette, difficoltoso perché quando è arrivato il momento di decidere, a quale associazione legarci per l'adozione, noi non ci siamo legati ad nessuna associazione, ma abbiamo compilato semplicemente un questionario dove eravamo aperti a qualsiasi tipo di vita e di conseguenza. Prima ci hanno un po' preso per dei pazzi, poi quando si sono resi conto che eravamo serissimi e pronti a tutto, hanno collegato la nostra coppia a un bambino. Non...
Posso Stefania interromperti per fare
come?
un piccolo appunto? Perché oggi c'è una grande perversione, mi permetterei di dire, su quello che è l'adozione. Nel senso che si parla di adozione, ma sostenendo che l'adozione, intendendo che l'adozione sia un istituto che serva a dare a degli adulti che non possono avere figli, il figlio che loro vorrebbero. Invece la tua storia di tu e di Gianluca, visto che avete già avuto un figlio, no? Daniele, naturale, chiarisce che l'adozione non è un istituto per dare agli adulti figli, perché i figli non sono pacchi, non sono, no? Degli oggetti, non sono persone che non servono a soddisfare i desideri legittimi, perché è legittimissimo che il desiderio di paternità e di paternità, no? Però l'adozione non serve a rispondere a quel desiderio non risponde, non può rispondere nessuno, ahimè, ma serve invece a restituire a un bambino ciò che è una tragedia, un fatto, una condizione ha tolto, cioè mamma e papà. E questo vostro mettervi a disposizione a 3 anni di matrimonio, quando già avete un bimbo, insomma, no? Chiarisce questo, no? Di quanto io lo so che tu ora mi sgriderai, però io lo faccio pubblicamente, tanto ormai lo dico e quindi ci devi stare, no? Di quanto sia generoso perché poi tu accogli un figlio con la ferita di essere un figlio adottato e magari con le fragilità, no? Cioè questo desiderio di mettere a disposizione il proprio amore, la propria famiglia per qualsiasi condizione, no? Senza fare condizione, restituisce proprio questo, quello che l'adozione è, un istituto preziosissimo, meraviglioso, che tra l'altro in Italia proprio questo è concentrato su questa bellezza di che il punto focale è il bimbo a cui lo Stato prova a restituire ciò che purtroppo una tragedia ha tolto. Questo lo volevo dire perché esplode con te, no? Con il tuo racconto. Tu la fai molto semplice, no? Però contraddice, contrasta e falsifica tutto quello che oggi viene detto, purtroppo, quando si parla di adozione, cioè quello che è restituire
Un
a un
papà. No,
non dare agli adulti.
assolutamente no. Questa è una. Molto spesso viene confusa questa cosa con vado a prendermi quello che non ho nella vita. E secondo me questo è un grosso inganno, mentre invece si va a restituire a un bambino, a una. Io li chiamo innocenti, indifesi. Bambini a cui sono stati tolti i diritti naturali, quelli di avere un papà e una mamma, come è giusto che sia, e quindi restituire a questi bambini qualcosa che nella loro vita è mancata. E riprendendo il discorso, noi siamo stati associati a questo bimbo che per lo Stato italiano era un caso disperato, ma ha semplicemente la sindrome di Down. Di disperazione credo che non ce ne sia molta, nel senso che è una vita, è un cuore che batte, sono occhi, tu mi perdonerai, ma io mi commuovo, sono occhi che ti guardano, sono braccia protese verso noi. E per noi è stata un ridarci una vita, non perché la vita non l'avessimo, perché eravamo felicissimi. Dopo l'adozione sono nati altri due bambini, e quindi adesso la nostra famiglia è composta da me, Gianluca, e da quattro figli. Però l'adozione, l'avvicinarsi all'adozione, a un'adozione che, come dicevamo altre volte, per tanti è vista come imperfetta. Non potrebbe essere più che perfetta per noi, perché con tutte le difficoltà del caso, perché come visto che proprio questa intervista viene fatta per la giornata mondiale della sindrome di Down, e tu sai quanto io non amo le giornate a tema, però se in una giornata a tema chi ci ascolta può trovare una speranza, una forza. Nel dire sì, accetto questo figlio così come viene, per me è una gran vittoria. E Pier Giuseppe è venuto viene a completare tutti i giorni quelle che sono le nostre vite, di mia, di Gianluca, dei suoi fratelli. Ci insegna tanto, ci insegna comunque, sai, come tutti i bambini Down sono trasparenti, non hanno la malizia che tutti noi invece abbiamo, e quindi non avendo malizia ci fa interrogare su tantissime cose. Poi dimmi tu cosa,
Allora,
interrompimi.
ci sono due aspetti che io vorrei che tu no, raccontassi. Noi ci abbiamo parlato tante volte, siamo amiche, quindi insomma, anche prendendoci un caffè, no? Ci sono due aspetti che secondo me sono fondamentali, che è il motivo per cui ti ho invitato. Intanto, te li butto là e poi tu decidi quello che fare. Intanto, spesso, allora tu come Provvide Famiglia hai fatto una campagna per questa giornata della sindrome di Down del 2023, che mi hanno detto un po' forte, sono stata sgridata perché c'è il volto di un bimbo con la sindrome di Down, c'è scritto facciamoli nascere. E perché io facendo il comunicato stampa, insomma, raccontando l'iniziativa di queste affissioni che abbiamo voluto fare a Roma e che ci saranno in altre città importanti, abbiamo voluto sottolineare il fatto che per esempio, Io sono contraria all'aborto senza se e senza ma, lo voglio chiarire, no? Però in Italia l'aborto oltre la dodicesima settimana è vietata per tutti i bimbi, a meno che il figlio non sia, per esempio, rilevata la presenza della sindrome di Down, no? E allora io trovo molto inquietante e discriminatoria una società che permette l'uccisione di una vita a causa di una sua condizione. E penso che siamo in una società schizofrenica che da una parte fa la giornata mondiale della sindrome di Down e quindi non verremo in televisione, sui giornali, per radio, no? Vedremo un'esplosione di rigori su questi bambini, su queste persone con sindrome di Down celebra, quindi con una mano questa società celebra questa giornata di queste persone e con l'altra invece alla fine invita le mamme ad eliminarli perché è molto facile che quando arriva la diagnosi, no? Quando viene rilevato questo ventunesimo, la trisomia 21, viene invitata la madre ad abortire. Spesso, incolpandola se non volesse abortire, purtroppo anche con quella. Si parla tanto di violenza ostetrica, si racconta come violenza ostetrica alcune cose che secondo me non sono violenza ostetrica, e poi non si racconta questo, no? Perché quante mamme di fronte a delle diagnosi poi vengono invitate a sbrigarsi, a prendere una decisione per poter abortire un bimbo dicendogli avrà una vita infelice, stai mettendo al mondo un infelice, al netto che noi sappiamo che oggi, no? Anche per tutto quello che va avanti. La medicina e le persone con sindrome di Down hanno un'aspettativa di vita più lunga e di cui dopo parleremo anche, no? Per tutto quello che è dopo di noi, però possono andare a scuola e possono lavorare, alcune possono avere successo nella vita, come alcune persone senza sindrome di Down ce l'hanno e alcune no, possono raggiungere alcuni fino anche l'indipendenza, ma soprattutto a me pare palese che possano condurre una vita felice. Pierre è un infelice?
Beh, tu lo conosci e sai benissimo che non è un infelice, sprizza gioia da tutti i pori, dà gioia, perché dà gioia a tutti quanti. Allora, io riallacciandomi a quello che tu hai detto, purtroppo sì, c'è una campagna che io trovo folle e mi trovo d'accordo con te nel dire che sono contraria all'aborto in un qualsiasi caso. È una cosa in cui credo profondamente, ma non cioè, purtroppo trovo una cosa tristissima in Italia, ma anche nel resto del mondo c'è una campagna non mettere al mondo un infelice oppure non fare un altro figlio perché come lo mantieni? Allora la via più facile è eliminarlo, passami il termine forte, ucciderlo. Perché fondamentalmente è questo di cui parliamo. Però una volta una persona mi disse: chi ti garantisce che partorisci un figlio sano e poi ti rimane sano a vita? Questa è un po' la cosa che il motivo per cui a me e Gianluca, riflettendoci, abbiamo quel famoso questionario che ti danno quando ti avvicini all'adozione. Abbiamo sbarrato tutti sì, la nostra disponibilità a dare tutti sì, perché effettivamente io so, magari partorisco un figlio sano, ma nessuno al mondo mi garantisce che quel figlio rimarrà sano a vita, che possa avere una vita lunga, felice, che sia soprattutto un bambino felice. Quindi, chi mi dice che partorendo un figlio disabile quel bambino sarà un infelice? Ci è stato detto, ti dico la verità, quando abbiamo adottato Pierre, siamo stati anche tacciati di costringere Daniele, perché all'epoca avevamo solo Daniele, a vivere una vita al servizio di un fratello che gli avevamo imposto dentro casa. Mai, mai bugia più grande, perché adesso, quando, avanzando poi con l'età, mi dicono: ah, mamma, quando sarai vecchia, allora io vado a abitare con Pierre. No, me lo porto a casa con me. Io gli dico sempre: probabilmente Pier sarà il primo a sposarsi perché Perché? Perché comunque tanti anni fa c'erano delle scuole speciali, adesso invece i bambini con sindrome di Down, come tutti gli altri bambini disabili, frequentano le scuole normalmente, sono inseriti in gruppi di sport o attività inseriti con altri, integrati con altri bambini normodotati. Quindi alla fine tanto fa la famiglia. È vero anche che c'è una campagna di terrore, perché quando si avvicina la coppia giovane alla quale, perché ne ho conosciute tante, alla quale in ospedale, alla coppia di 25 anni, al primo figlio, gli viene riscontrata la sindrome di Down, qual è la scelta più facile? Ai 25 anni, siete una coppia giovane, che fate? Vi sacrificate tutta la vita? C'è questa alternativa, ma non danno altre alternative, come è capitato a noi, che magari dirgli anche semplicemente portate avanti la gravidanza, datele in adozione, perché comunque non siamo i soli, cioè non siamo una coppia speciale, ci sono tante coppie che si avvicinerebbero all'adozione per questi bambini, mentre invece c'è una campagna a livello non solo mediatico tantissima, ma anche nelle strutture, consigliare qualcosa che ti togli in 20 minuti e ti priva però della felicità, perché comunque credo che l'aborto poi sia una ferita infinita. Infinita, che non per quanto vuoi te lo porterai dietro tutta la vita. Noi siamo stati fortunati perché Pier Giuseppe, la sindrome di Down, la mamma di Pier Giuseppe non era stata diagnosticata, probabilmente per un errore, probabilmente perché lassù qualcuno ha voluto che Pier Giuseppe nascesse e quindi nessuno si è accorto che aveva la sindrome di Down. È vero pure che poi abbiamo ricevuto le cartelle cliniche e erano stati avvisati i genitori di ipotetici grossi problemi fisici che, ringraziando Dio, Pier Giuseppe non ha. Quindi è un po' una campagna mediatica molto triste per quanto mi riguarda e volta al terrorizzare, a mettere paura nelle persone, quando paura non bisogna aver paura.
Provo a mettere un pochino i pezzi, perché io ogni volta che... Allora, io ho iniziato il mio, come tu sai, ho iniziato il mio impegno nell'associazionismo pubblico, no? Il mio desiderio di metterci la faccia quando, dopo aver incontrato per tanto tempo donne che avevano abortito di un aborto indotto o eugenetico, no? Questo aborto che chi ha permesso, perché si riscontrano ai bimbi delle... Perché i bambini non sono normodotati, si dice, no? Quindi se c'è, si riscontra la sindrome di Down o altre patologie. Nella follia che l'aborto eugenetico ha portato, per esempio, in Cina, in India, l'aborto selettivo, per cui mancano tantissime donne, perché tantissime famiglie preferiscono, per ovvi motivi, per forza lavoro, tutto quello che sappiamo, i bambini. E in alcuni paesi c'è l'aborto selettivo per il labbro leporino, per esempio, no? Che è una patologia che può essere operata oggi senza problemi. Va bene, ma ogni volta che ascoltavo queste donne che dicevano, perché a me il medico mi ha detto, metterei al mondo un infelice. Ma io mi domando, cioè io no, ma quale, al netto che tutte noi mamme vogliamo per i figli la felicità, ma chi di noi la può assicurare a un figlio la felicità? E soprattutto, ma che cos'è la felicità? Cioè, se la felicità è avere il lavoro più figo del mondo, andare in giro con la moto, cioè una serie di cose, no? Di possibilità che tu puoi raggiungere, forse c'è del vero, no? Ma siccome quella non è la felicità, no? E noi ce lo raccontiamo spesso, ce lo diciamo spesso, la felicità è rispondere a quel bisogno che è dell'uomo di amare ed essere amato, risposta che mi viene da pensare che Pierre senza problemi, no? Anzi, che sguardo, no? Che quanto ci indica la felicità, Pierre, per esempio, per parlare proprio di persone concrete, no? Perché se io non avessi voluto parlarne io, non ti avrei, no, chiamato, però io ho voglia di averti a te. E soprattutto L'aborto genetico, al netto che ripeto e voglio ripetere che l'aborto per me è un male per il bambino per ovvi motivi, lo elimina, lo uccide, per la donna anche, a prescindere, è un grande inganno per la donna, a prescindere. L'aborto genetico è ancora più un inganno perché viene fatto quando la gravidanza è in avanti, per motivazioni che non sono, per esempio, non sono pronta di essere mamma, ma motivazioni di il bambino non va bene. E apre una ferita profondissima, e le modalità con cui si abortisce, tra l'altro, sono terribili, no? Perché alla fine, se è molto avanti la gravidanza, te lo fanno partorire al bambino, e questo resta una ferita nella mamma profondissima. Ma a me piace raccontare la tua storia, e che tra l'altro ci sono tante altre storie, perché io ho una mia amica che si chiama Paola, che si è sposata con un marito che si chiama Lorenzo, che ha adottato, lei ha una figlia numerosa, tutti i bambini adottati, e l'ultimo ha la sindrome di Down. Oppure conosco una mia amica, voglio dire nomi, no? Susanna, che è a Brescia e che ha fatto l'affidamento, le è stata affidata a una bambina con grave patologia, e che ora insomma sta con lei da tantissimi anni, e quindi insomma io conosco tantissime famiglie che si sono aperte a questo. Questo perché? Perché purtroppo la dico così fuori dai denti come mi viene, sperando di non ferire nessuno, ma per portare acqua al mulino di altro. Per esempio, l'adozione per coppie dello stesso sesso è stato raccontato e viene sempre raccontata la storia di un papà, persona eccezionale con cui ho parlato al telefono, Luca, con cui ho avuto modo, cioè non c'ho nessun giudizio verso di lui, ma molto giudizio verso la narrazione che è stata fatta rispetto a questo papà, che è un papà omosessuale che ha una casa molto bella, la casa di Matteo, dove accudiscono insieme ad altre persone, insieme a dei professionisti, dei bambini che hanno delle grandi disabilità e che altrimenti che fanno fatica ai genitori ad accudire dentro la casa perché gli mancano alcuni macchinari. Vabbè, insomma, questo è un altro tema, però che lui ha avuto in affidamento o addirittura un'adozione speciale una bambina con sindrome di Down, dicendo che questa bambina l'ha presa lui salvandola dopo 30, poi cambiano, a seconda dell'intervista erano 7, 12, 15, ora sono diventate 31 famiglie che hanno rifiutato questa bimba. Intanto io so che questo è un dato che non potremmo mai avere, perché per fortuna quello che dicevo prima, l'istituto dell'adozione in Italia protegge il bambino, e quindi a una coppia che quando accoglie un bambino gli si dice quante coppie hanno detto di no. Però raccontano questo rifiuto, che è un rifiuto che invece io nel mio piccolo mondo, perché non è che conosco 15 miliardi di persone, già nelle mie amicizie non ho conosciuto.
Certo.
Allora questa no, allora io voglio raccontare, guarda, no, non è vero. Allora intanto ho dei dubbi sul fatto che tu possa avere dei numeri certi, perché io so che il giudice non può darti i numeri, ma non per te, per proteggere Alba, perché è giusto che Alba non sappia.
Quanti l'hanno rifiutato?
No, quando Alba un giorno diventerà grande, leggere questo forse non le farà proprio, no? Il massimo dei piaceri. Però tolto questo, senza mettere in dubbio l'amore che questa persona abbia per questa bambina, io questo lo voglio chiarire, ma metto in dubbio tutta un'altra serie di cose che però lascio lì. Questo per dire, voglio fare questa trasmissione per dire non è vero, e che se pensi di non essere in grado di essere mamma e papà di un bambino con sindrome di Down perché ha creduto a un sacco di bugie che ti hanno raccontato, custodiscelo fino al parto, questo bambino, perché ci sono delle mamme e papà pronti a prendersene cura, perché questo bambino possa realizzare quello che è il suo compito, diciamo, no? Come il compito che è amare ed essere amato, e questo certamente, no? Soprattutto i bambini con sindrome di Down è palese, no? Cioè Pierre, no? Quando lo vedi ti toglie. Ma mi viene in mente Pietro, che è un ragazzo che io conosco, che ha 20, ormai 20 anni, non so, no? Una persona con un insegna ad amare. Ma non insegna ad amare perché è stupido e quindi tu gli fai piripipì, cioè no, questo, no? Però anche proprio nella verità, ti insegna a stare nella verità. E allora a me mi ha sempre colpito questa riconoscenza che tu hai per la mamma e il papà di Pierre mi ha sempre commosso.
Beh,
Sì, ti voglio far piangere, te lo dico. No, scherzo, no, però mi hai guardato con una faccia come per dire, però sei infame. Scusate, sì, forse sono, però è perché c'è un pudore nelle mamme e nei papà che adottano questi bambini, siccome non ne vogliono fare una bandiera, siccome non hanno nessun e non si sentono neanche migliori di nessun altro, perché dire che sei migliore di un altro vuol dire dare un giudizio sulla vita di Pierre. Io so che ti sto facendo fare una fatica enorme, però è perché io voglio raccontare l'altra storia, cioè penso che sia fondamentale, importante, e quindi ti chiedo di andare un po' oltre questo tuo pudore giustissimo che riconosco per poter raccontare l'altra storia. A
A cuore aperto, a cuore
cuore
aperto,
aperto.
a cuore aperto ti dico che devo ringraziare i genitori di Pierre sempre, perché se la mamma, anche non sapendolo, me l'ha custodito finché Pierre è nato, e io e Gianluca non possiamo far altro che ringraziarli. Sì, è vero, la ferita dell'abbandono probabilmente Pierre la porterà a vita, però è come se un po' l'avessero donato a noi. E ti dico che, avendo altri figli naturali, c'è sempre quel grembo che mi manca. Il portare in grembo Pierre a me manca. C'è sempre questa mancanza, perché mi mancano quei 9 mesi. Però so che poi ho lui. Quindi, quello che mi viene da dire a queste mamme che oggi non si sentono inadeguate, si sentono spaventate, di non aver paura, perché comunque custodendo questo figlio fino a un certo punto, fino alla nascita, fanno un grosso dono ad una vita, e potrebbero fare un grosso dono a una famiglia che magari sarebbe pronta lì per adottarlo. Quindi l'invito che vorrei fare io è di portare avanti queste gravidanze, perché potrebbero cambiare idea nel momento in cui lo vedono. Noi l'abbiamo avuto 2 anni in affido. E non ti nego che il mio cuore era diviso a metà. Una metà non vedeva l'ora che passassero questi 2 anni di affido preadottivo. L'altra metà del mio cuore era nella speranza che tornassero a riprenderlo, perché comunque era loro figlio. Ora la mia speranza è che prima o poi ci trovino, perché sicuramente penso anche alla mamma di Pierre, che l'avrà. Gli mancherà sicuramente, perché comunque è suo figlio. Poi, tornando al discorso dell'infelicità, chi mi garantisce che tutti i miei figli saranno felici? Io da madre non posso saperlo. Vorrei che tutti fossero felici, vorrei che tutti i miei figli si realizzassero, ma in che senso realizzati? Si realizzassero nel lavoro, nella società? No, per me è altra la realizzazione. Per me è lo sguardo rivolto verso l'alto, ringraziando Dio che ogni giorno aprono gli occhi e sono uniti e sono felici, che possano guardare le persone con un occhio diverso, che è quello che da quello che ti dà il mondo. E ti devo dire che l'arrivo di Pierre nella nostra famiglia fa bene in primis a tutti noi e anche ai fratelli, perché comunque sono predisposti, vedo anche a scuola gli altri, sono ben disposti ad aiutare chi è più in difficoltà. Ecco, questo i ragazzi con sindrome, riguardo a questo, insegnano tanto a tutti noi, perché comunque hanno una marcia in più che noi non abbiamo sicuramente, che è non avere la malizia, essere sempre felici. E poi c'è una parte di Pier che a me fa ammazzare dalle risate, però dico, sai che c'è? Viva Dio che sia così! Si dimentica le cose brutte. Quindi, se io gli lo sgrido per una cosa che fa sbagliata o di grosso, poi dopo 2 secondi se l'è scordato. Ma è
Niente,
così un po'. E la rifà, però la cosa bella è che si scorda anche se qualcuno gli fa una cattiveria. Quindi lui guarda con amore, famoso porgere l'altra guancia, Pierre ha infinite guance e questo va a educare però anche tutti noi.
Infatti, questa era la domanda, l'altra domanda che ti volevo fare. Di fronte a Gianluca e Stefania, che sono due adulti che hanno fatto una scelta di generosità, di amore, tu dici no, di generosità perché sono io che l'ho presa, va bene, di furbizia, per cui ha aperto la casa a questo regalo pazzesco che è arrivato, no? E noi sappiamo che. Diciamo sempre, tanto lo possiamo dire in questo contesto, che c'è il Signore che certe volte incarta un po' male i suoi regali, no? Proprio quando scarti, cioè se vai oltre la carta è pazzesco. E qua la società te lo propone sempre come regalo incartato male, no? Però tu sai che è pazzesco. Però questo l'avete scelto te e Gianluca. Guardando lì a Daniele, i vostri figli, qual... mi sono allargato, ho detto i nomi dei tuoi figli. E quale... Cos'è Pier per loro? Perché questo è un altro inganno, no? Profondo di quanto questi bambini, vabbè, tu sei adulto poi, però poi fratelli. Un pochino me l'hai detto, no? Me l'hai anticipato quello che ti dicevano su Daniele, però anche rispetto agli altri bimbi che sono nati dopo, che cosa... Nell'economia che tutti i fratelli, cioè i miei figli, si picchiano dalla mattina alla sera e si rotolano per terra, però poi se vado a prendere Michele e Francesco non l'ho preso subito, dov'è Francesco e Michele? Dov'è Michele? Cioè si cercano, no? A parte questa naturalezza, c'è qualcosa in più che Pierre porta ai fratelli?
Ah, Pier porta. Allora, Pier porta tantissimo. A me fanno ammazzare le risate perché loro sono Daniele ha 15 anni, Pier ne ha quasi 12, Lia 10 e Paolino ne ha 5 e mezzo. Quindi è una
Wow.
bella e si amano, si ammazzano, poi si riamano, poi si riammazzano. In tutto questo, però, Pier è intoccabile. Nessuno fa i dispetti a Pier. Nessuno strilla per discutere come fanno tra di loro a Pierre, perché Pierre è quello che rimette sempre a posto i pezzi delle loro litigate, delle loro discussioni. È quello, allora Pierre è quello che va lì e la sera quando fanno le preghiere è l'ultimo che dice buonanotte a tutti. Quindi finché Pierre non dice buonanotte a tutti, non si spenge la luce. È fantastico. E guarda, porta tanto perché diciamo Daniele si è vissuto l'adozione perché aveva 4 anni. Noi abbiamo preso il giorno del compimento del 4º anno di Daniele e ha festeggiato lui dice sempre che ha festeggiato il più bel compleanno. E Lia e Paolo se lo sono trovati in casa, quindi Lia è cresciuta come se fossero tra virgolette gemelli perché hanno gattonato insieme perché Pier ha avuto un po' di ritardo perché è stato 6 mesi in ospedale e quindi loro hanno gattonato, camminato, andati a scuola insieme, lo sport insieme e crescono un po' come gemelli. E poi c'è l'ultimo che mi chiede per quale motivo lui non ha una malattia che lo rende così speciale? Perché Paolo mi dice: voglio essere speciale come Pierre. E allora lì comunque c'è tutto un discorso di spiegargli, perché adesso ho l'età per spiegargli la sindrome. Pier porta tanti fratelli, quello come ti dicevo li arricchisce giorno per giorno, perché una cosa per cui ci siamo battuti sempre io e Gianluca è guardare le altre persone con un occhio diverso da quello solito, dagli occhi del cuore. E in questo Pier gli aiuta molto, perché comunque è il fratello che in alcune cose va aiutato, perché per altre è una scheggia. Tipo nello sport lui è una scheggia, fa 2500 cose, ora gioca a calcio e ha giocato a pallavolo. Poi però nel mettersi la bottiglia, il versarsi l'acqua dalla bottiglia fa una fatica immane. E quindi vedo anche i fratelli che per stimolarlo non vanno in soccorso ad aiutarlo a mettersi l'acqua, ma gli porgono il bicchiere, la metti anche a me, la metti anche a me, e lo aiutano in questo senso. Quindi a loro serve anche ad approcciare con Pier come con gli altri nell'aiutarlo nelle difficoltà, ma cercando di fargliele superare da solo. E anche il fatto che comunque hanno una persona in casa che sanno benissimo che la sindrome non passerà mai. Nessuno, né io né Gianluca, abbiamo detto quando non ci saremo più, dovete occuparvi di vostro fratello, perché è avvenuta da sola questa cosa. Io
Stupendo.
mi ricordo, ti rubo questa cosa, Daniela ha 15 anni, ogni tanto. Io scherzando gli dico sempre: ah, quando mi farai diventare nonna? Quando... E Daniele una volta mi ha seccato perché mi ha detto: sai come sceglierò mia moglie, mamma? Aveva 12 anni, parliamo di 3 anni fa. Gli ho detto, scherzando, gli ho detto: sì, bionda con gli occhi azzurri come mamma. Mi ha detto: no, se mia moglie mi dirà che porteremo Pierre a casa, allora lei potrà essere mia moglie. A quel punto spero, confido in Dio che rimanga così, però a quel punto ho vinto, non ho vinto come madre, ha vinto Pierre con la sua storia, e vuol dire che
Oh,
comunque
si può pure dire che te Gianluca avete fatto un ottimo lavoro, eh? Si può pure dire che te Gianluca avete fatto un ottimo lavoro, eh? Prendi tre portate a casa, si può dire.
vabbè, la prendo, grazie.
Mi commuovevo.
Lo trattiamo normalmente, Pier, quindi Pier è come tutti gli altri, non ha differenze, non ha differenze,
Si
tranne il
capisce
naso
questo?
caratteristico della sindrome di Down, e ha delle sopracciglia perfette che neanche io riesco.
Questo si capisce, mi commuoveva perché tu raccontavi dei tuoi figli. Io sono laureata in psicologia e sono counselor professionista, ho studiato tantissimi anni per laurearmi, troppi pure, più, ho voluto approfondire tante volte tanti esami, e il counseling. E alla fine, perché ascoltare, empatizzare e sospendere il giudizio e accogliere l'altro per quello che è, sono competenze che non è vero che sono per forza innate, no? Si imparano, si studiano e si imparano. E vedere che i tuoi figli, questo allenamento, e si allenano soprattutto, e vedere che i tuoi figli si allenano a questo da sempre, mi addolciva il cuore rispetto a una generazione che oggi noi vediamo particolarmente individualista e particolarmente sola. Ma non per quello che è, perché sta davanti al cellulare, perché sei molto sollecitato rispetto a immagini, a video, a canzoni, a post, a tutto quello che magari non sei pronto a ricevere, e quindi questo, no, ti crea un disagio, un problema. E allora mi piaceva, no? Dice, vedi, ci stiamo impazzendo a cercare qual è l'antidoto al bullismo, al cyberbullismo. E li stiamo eliminando gli antidoti, no? Perché poi è inutile che ci prendiamo in giro. Io mi ricordo che io quando ero piccola c'erano tantissimi bimbi, c'erano parecchi bambini con sindrome di Down, e quando io ero piccola i figli si facevano prima sicuramente di oggi, e oggi i figli fanno molto tardi e ci sono sempre meno bambini con sindrome di Down, e dubito è perché si sia l'evoluzione, penso che semplicemente vengono eliminati, questo è un dato, no? E allora, quanto ci stiamo giocando veramente anche l'educazione, il futuro della nostra, nostro umano. Avevo detto che ti avrei fatto commuovere, a te invece mi sono commossa io, molto bene. E, è vero, è tutto molto bello. Io, per esempio, però nel comunicato stampa, in questa campagna che stiamo facendo, noi abbiamo chiesto al governo di prendersi carico di questo, no? Perché mi sembra anche molto pilatesca la risposta. Sembra un po' pilatesca la risposta della nostra società, che è di fronte a una diagnosi oppure alla presenza della trisomia 21, viene detto: io ti aiuto ad abortire, se invece non vuoi abortire, un po' arrangiati. Quanto c'è un po' di questo arrangiati?
Abbastanza, arrangiati abbastanza. Allora, riallacciandomi a quello che tu dicevi, ti confermo sì che quando eri piccola ce n'erano di più, e io ero già un bel po' più grande di te quando tu eri
Mica
piccola,
di tanto, eh?
pochino, però ti posso confermare che per assurdo Pierre è nato nello stesso ospedale dove ho partorito gli altri figli. E parlando con il mio ginecologo, che mi diceva: sì, me lo ricordo benissimo, quando è nato. E io, scherzando, gli ho detto: ma come te lo ricordi? E la sua risposta mi ha spiazzato, perché ha detto: sai, Stefania, perché non ne nascono più. Dici, quindi veder nascere un bambino con sindrome di Down e poi abbandonato al terzo giorno, dice, te lo ricordi per tutta la vita. Quando lui mi ha detto non ne nascono più, inizialmente dentro di me ho detto: ah, forse non, invece
Non
no.
vengono più concepiti.
Io dentro di me ho detto: non vengono più concepiti. No, invece no, perché ho scoperto poi che ci sono tantissimi aborti selettivi proprio per la sindrome. E io ammiro il lavoro che fa Provida. Perché comunque il fatto che voi abbiate, che voi continuate a chiedere al governo un aiuto per il dopo, perché è molto semplice dire sì, non portarla avanti, cioè hai queste armi per non passare una vita da infelice, però cosa, l'aiuto poi invece per rendere questa vita felice, qual è? Sì, la burocrazia ce n'è tantissima, devi comunque, non è tutto rose e fiori, come tu ben sai, dietro alla felicità di casa nostra c'è poi tutto un lavoro, di andare a cercare l'aiuto, quello che mi spetta, ma allora se mi spetta quello perché non me lo dai? Anche, ti dico, ti butto là una cosa, il fatto che vengano visti come, per esempio, dall'INPS, prendono una stupidaggine. Ora, a conti spiccioli, quello che Pier prende di pensione, perché hanno diritto a una pensione di invalidità e di accompagnamento, è pari pari, anzi anche un po' meno, di quello che poi esce per le terapie, perché comunque hanno bisogno di logopedia, di psicomotricità, hanno bisogno di tantissime terapie. E non c'è soltanto il discorso familiare, c'è comunque un aiuto, un sostegno. Oppure, per esempio, tante informazioni te le devi andare a raccogliere da sola. Oppure, una cosa assurda, il fatto che vengano fatti rivedibili. Quando questa purtroppo è una cosa per cui ho lottato, perché anche nostro figlio era stato fatto rivedibile. Quindi a 2 anni e mezzo era stato fatto rivedibile perché ancora non camminava.
Spiega bene cosa vuol dire, che io lo so, però forse non.
Praticamente dal momento che loro nascono si possono iniziare le pratiche per avere questa pensione che è minima, però quantomeno puoi pagarti le terapie, perché le terapie vanno iniziate subito, se poi ci sono altri problemi, e questo va fatto. Il problema è che tu devi fare tutte queste richieste all'INPS. L'INPS ha adottato negli ultimi anni una politica di rivedibilità. Allora, la rivedibilità c'è nel momento in cui una malattia può essere, può recedere un pochino.
Regredire, certo, io Maria Rachele, io proprio ho la 104, meno del 73, va bene perché ho un tumore, ma c'è scritto fra 5 anni ci rincontriamo perché spero che tu non ce l'abbia più, no?
Esatto, e a noi è successo che appena siamo arrivati in commissione ci hanno dato un'invalidità per 24 mesi. Al che quando io ho chiesto come mai, mi hanno detto: beh, no, il bambino non cammina. Però purtroppo, siccome era in affido preadottivo, più di tante domande non potevamo farle. Quindi te la faccio breve. Scaduti 2 anni siamo tornati in commissione e io mi sono presentata con questo bambino di 24 mesi in braccio che non camminava, e mi hanno detto: signora, per quale motivo è qua? Dico: no, per farvi vedere che sono una grande, sono credente, ma il miracolo non c'è stato. Down era, down è rimasto. Al che mi hanno guardato, non era la stessa commissione, però in questo. Io perché comunque ho un modo di fare un po' così, però poi c'è la famiglia che va là e gli prende il panico e si arrende, oppure ci sono tantissime associazioni che danno supporto, però purtroppo non vengono, le famiglie non vengono informate e
Tanto non lo direi mai, mi prendo io la responsabilità di quello che sto per dire, lo dico io, mio, quindi se volete venite a arrestare me. No, però io temo che questa è una società che fa comodo indicare il bambino come problema e quindi quando io ti offro l'aborto eugenetico, selettivo, terapeutico, che poi terapia di che? Perché non guarisce, no? La terapia serve per curare una malattia e non mi pare che eliminare una persona sia curare una malattia, però viene indicato come se Pierre fosse il problema. E invece molto probabilmente il problema è che ci sono tantissimi aiuti che Pierre ha il diritto di ricevere che non viene ricevuto. Io mi ricordo, non mi scorderò mai sotto Covid un papà per una bambina che aveva avuto un parto molto complicato per cui poi era affetta da, non voglio dire, non dico la diagnosi perché me la ricordo a pezzi, non vorrei dire una cosa ingiusta, no? Però questa bambina aveva delle grandi difficoltà, ormai ragazza, donna, e dice, sai Maria Rachele, io ho capito che tutte le cose di cui sono miei diritti me le devo andare a strappare a morsi. E io ho il coraggio, ho forza perché ho un carattere, no? Per cui, però mi immagino tutti quei genitori che invece non hanno lo stesso carattere mio, perché il carattere è carattere, non è bene o male, no? È il carattere che c'hai e che si ritrovano a non ottenere quei diritti che invece sarebbero ottenibili. Allora a me sorge la domanda, non è che forse che questa risposta dell'aborto che viene raccontata come la risposta migliore per la mamma e migliore per il figlio sia obiettivamente una risposta che deresponsabilizza la società, perché di migliore a oggi, dopo questa chiacchierata con te, ma dopo tutte le chiacchierate che mi faccio con te, con Susanna, con Paola, con tutte le persone, no, che hanno accolto una vita fragile, una vita non normale, oggi si dice questa parola, no? Fa male dire questa parola, però poi è questo quello che fa la società, no? Non normata, e, sia in adozione, ossia perché hanno accolto una gravidanza. Ogni volta che parlo, tutto mi sembra tranne che questi bambini siano il problema. Tranne, anzi, mi pare che questi bambini portano molte soluzioni a tantissimi problemi ben più seri e ben più profondi del cuore umano, no? Di domanda di chi sono, mi vuoi bene te, mi vedi, no? E questi bambini raccontano, danno una soluzione a questo che è la vera ciccia, no? Chi sono io, chi mi ama e chi posso amare. E indicano, questo siamo in una radio che ce lo permette, indicano il cielo molto meglio di tantissime catechesi. Però di quanto sia pilatesca questo, ritornando a quello che dicevamo all'inizio di questa trasmissione. Dire facciamo la celebrazione della sindrome di Down, ne celebriamo e portiamo in televisione, no? Come se fossero dei, mi permetto di dire una cosa molto grave perché ti conosco e perché me lo permetto, no? I Panda, la nazionale di basket di sindrome di Down che conquista, che bello, però poi quando c'è si cerca di fare la diagnosi prenatale. L'altro giorno mi ha scritto qualcuno sotto la mia pagina, forse di Instagram o Facebook, no, era di Provvide e Famiglia. Ah, ma tanto oggi se fai il test prenatale entro la 11 puoi abortire senza andare oltre. Cioè, che sembra che la gara è diagnosticare prima questa patologia in modo tale che io possa abortire prima e non la diagnosi non è più per preparare, no, la mamma o per dargli tutti i padroneggi. Guarda, in gravidanza, coraggio, sarà una vita sicuramente difficile, ma non perché difficile vuol dire brutta, no? Guarda quella vetta. La vetta del Monte Bianco è una vetta pazzesca dove ci devi raggiungere dopo che ti equipaggi, quindi equipaggiamoci insieme perché tu possa raggiungere quella vetta che sarà stupenda. Allora sarebbe bella una società che aiuti, accompagni le mamme e i papà ad equipaggiarsi, no? Guarda, allora ti dico che la 100, anche dalle scemenze, guarda, questi sono i tuoi diritti e te li puoi andare a prendere così, alle cose un po' più serie, guarda. Ti aggiungo diritti, io sono sconvolta di quello che è il sistema, per esempio, dei docenti di sostegno.
No.
Sconvolta, perché il docente di sostegno, tutto quello che è legiferato intorno al docente di sostegno, non sto dicendo che i docenti di sostegno non siano, no? Che
No.
tanti. che tanti non ci abbiano questa vocazione, però tutto gira intorno al docente e il bambino sparisce. Questo per il bambino con sindrome di Down, questo è stato secondo me terribile per i bambini che magari hanno delle fragilità come lo spettro dell'autismo, per cui hanno bisogno di instaurare una relazione che non riescono a instaurare perché questi insegnanti di sostegno scappano, possono andarsene, fanno. Vabbè, questo è tutto un discorso, no, di continuità che non viene. Allora, si potrebbero fare queste cose un po' più complicate, cioè che è quello di strutturare con uno sguardo dove? Verso il più piccolo, verso il più fragile. Noi sentiamo parlare di antidiscriminazione, il più piccolo, il più fragile, e non ci prendiamo invece cura di questi e risolviamo, cerchiamo di risolvere, non noi, uso noi, Maiestatis, con la soluzione più pilatesca, perché è una soluzione che cade sicuramente sulla testa del bambino che viene eliminato, che viene ucciso e che non può portare il suo contributo, ma io sono convinta che tutti i bambini, io ne ho anche uno, che, Sara naturalmente, che non ho voluto, però che si è interrotta la gravidanza, sono convinta che questi figli ci aspettano nel cielo e anche i figli dei bambini, anche i bambini abortiti di aborto indotto, non volontario, perché nessuna mamma vuole abortire, ma la mamma viene indotta da questa società ad abortire, a credere a tante bugie che la spingono ad abortire, stanno lì in cielo ad aspettare. E la propria mamma e il proprio papà, no? E dirgli: mamma, ma io ti voglio bene, lo so che mi vuoi bene, lo so che ti sei ingannata, ti abbraccio, e saranno lì pronti ad abbracciare le proprie mamme, sia a me Sara mi aspetta, speriamo che non ci abbia troppa fretta, ma anche, questo dico inerente alla mia situazione di salute, ma anche tutti i bambini, tutti i figli di quelle mamme ingannate, di quelle mamme e papà ingannate, però. E quanta sofferenza però per queste mamme. Perché non è vero, l'aborto ha delle conseguenze fisiche e psicologiche molto dure per le mamme, molto dolorose, e questo dolore tra l'altro viene negato in virtù di un'ideologia che ti ha convinto ad abortire, cioè questo è un cane che si morde la coda. E allora quanta fatica ancora. Ma quanto mi permetto di dire che forse che è quello il riassunto quanto ne vale la pena? Stefania?
Il gioco vale la candela, nel nostro caso sì. E guarda, io mi trovo perfettamente d'accordo con tutto quello che hai detto. È vero anche, è verissimo che viviamo purtroppo in una società che lavora e tende tutto al semplice, al girarsi dall'altra parte. Una società scandalizzata dalla sofferenza, quindi la sofferenza te la devo eliminare. Che te l'hai
Ma
eliminata
si
te?
elimina?
Eh? No,
Ma
che
si
non si.
elimina?
Ma non si elimina, no, è un grosso inganno. È come dicevi il cane che si morde la coda. Allora elimino, cerco di eliminare. Oggi saranno i bambini con sindrome, oggi è l'aborto, domani saranno i bambini con gli occhi azzurri, o forse con i biondi. È comunque, o forse con magari il taglio degli occhi diverso dall'altro. Cioè, viviamo purtroppo in una società che va di corsa, che deve ottenere il tutto prima è possibile con uno schiocco di dita, e allora a quel punto cosa faccio? È tutto veloce, senza problemi, ti elimino tutta la radice, tutto ciò che può crearti una sofferenza, ma non è, è soltanto che un inganno. E allora l'unica cosa che possiamo fare è metterci lì, tenaci, andarci a recuperare. Quello che vedo anche è una società dove, per esempio, ci sono tante associazioni che noi, per esempio, abbiamo l'associazione che è rivolta proprio per la sindrome di Down, che
Puoi
si che
nominarla, eh?
è l'associazione italiana persone Down, che fa un lavoro pazzesco, che però si sostiene con gli aiuti dei genitori, dei donatori, perché lo Stato proprio non lo aiuta. E come, ma oltre alla sindrome Down ci sono tante altre patologie. Parlavi dei bambini autistici che non hanno una grossa associazione dietro che li aiuta. Parliamo di tante cose, di supporti alle mamme. Se non ci fosse Provita che si occupa di queste cose, difficilmente uno ne sente parlare, perché comunque lo scandalo della sofferenza è quello: eliminiamo tutto, tutti felici, tutti sorridenti, tutti filtrati da qualcosa che, come togli il filtro, però. come
La
vengono
verità.
fuori, le verità vengono fuori.
Voglio fare un appunto su una cosa che hai detto perché spesso viene sminuita, no? Quello che tu dici. Oggi sono i bambini con la sindrome di Down, domani quelli con gli occhi azzurri. Perché è molto chiara una cosa, che questa è genetica, perché è genetica, no? Decidere di ricordi, tra l'altro, del secolo scorso. Cioè, se tu accetti che ci siano alcune condizioni che possono essere trattate in maniera diversa dalle altre, cioè eliminate, perché nascevamo da quello, cioè io sono contro l'aborto a prescindere, ma quando vengono riscontrate alcune condizioni, il bambino può essere abortito oltre la data con cui ti permettono di abortire un bambino sano. E se tu accetti questa regola, e poi cambiare la condizione è molto facile. Cioè, se tu accetti che ci siano i bambini di sindrome di Down valgano di meno dei bambini sani, che differenza c'è tra quelli che dicevano che i bambini di una razza valevano meno di una razza diversa? Cioè, questo è molto vero quello che dici, no? Agghiacciante se ci pensi. Molti ascoltatori e molti telespettatori avranno pensato: vabbè, Stefania, però stai esagerando. Invece c'è una verità precisa. Perché chi è che sceglie la condizione? Se tu accetti che ci sono alcune condizioni che valgono meno di altre, persone che valgono meno di altre, dipende da chi governa, da chi c'è il comando a scegliere qual è la condizione. E
Il
questo secondo
precedente
me è inumano.
è stato creato, quindi ormai non hai più, dipende da chi decide quali condizioni sono giuste in quel momento.
Tanto ringrazio tantissimo la regia che sta mandando i contatti dell'associazione a cui faceva riferimento Stefania. Stefania, siamo arrivati alla fine di questa corsa. Come al solito, noi avremmo potuto parlare altre, penso, 48 ore di seguito facendo finta di niente, ma ahimè è finito il nostro tempo. Vorrei lasciare a te la chiusura, un appello anche di speranza, no? Di coraggio, per le mamme che si trovano ad affrontare. Il fatto che magari un medico dice che c'è la sindrome, che c'è la presenza di questo cromosoma in più, e anche un coraggio, una spinta, secondo me, ad aprirsi a questa adozione che è speciale, non perché è speciale il bambino, ma perché è speciale quello che porta forse nella famiglia.
Allora, io intanto vi ringrazio di avermi chiamato, di aver potuto raccontare un po' della nostra imperfetta ma felice e serena
Pure se
famiglia.
vuoi dire qualcosa, dillo te. Io ti ho imboccato la chiusura, però no, di quello che ti pare a te, hai ragione.
E, no, io volevo dire a chi ci ascolta, a chi non so, a chi dall'altra parte ci saranno sicuramente magari mammi, nonne, papà, fratelli, zii, chiunque, di aprirsi a qualsiasi forma di vita, a qualsiasi, di non aver paura perché i contatti ci sono, gente fuori che è disposta ad aiutarvi, a darvi consigli, a sostenervi, c'è provvida. E io vi lascerei riprendendo la campagna che fece mio figlio proprio per Provita, e la frase era: non aver paura, perché ogni vita è un dono, e come noi abbiamo ricevuto la vita, io vorrei invitarvi a donarla agli altri, la vita, che sia portare avanti la gravidanza, che sia avvicinarsi all'adozione. Ci sono tanti bambini che aspettano veramente che gli venga restituita la vita. E credo che restituire la vita a qualcuno, a noi l'ha restituita Pierre, per assurdo non l'abbiamo data a lui la vita, è lui che l'ha restituita a noi. Io veramente vi invito ad avvicinarvi alla vita. E
Grazie Stefano.
come la campagna di ogni vita è un dono. Grazie a voi.
Grazie, al prossimo mese.